D'accordo. Allora, siamo prima delle vacanze di Pasqua. Dunque, noi continuiamo, come dire, il nostro programma. Il 23 è lezione e noi faremo lezione. Dico, il 23 è lezione e noi faremo lezione. E il 26 è un giorno di lezione, noi facciamo lezione, il 30 è lezione e facciamo lezione. Questa è la cosa. Le lezioni saranno registrate, magari uno di voi che manca una di queste lezioni perché vuole fare un ponte, c'ha la famiglia a Grottaglie, per dire. vabbè, d'accordo, la seguirà registrata. Comunque, noi facciamo lezione tutti i giorni. Facciamo lezione tutti i giorni, però il checkpoint importante è quello che capita il 3 maggio, che è un secondo check importante per la struttura di questo corso, ed è quando voi presentate, diciamo, i altro. Non sono l'autoritratto. Adesso quindi io vi riassumo. Posso bene, ecco. Vi riassumo che noi faremo il 3 e poi parliamo oggi specificatamente della collana e dei libri della collana. Che è in qualche maniera un'esperienza molto parallela a questo corso, un'esperienza importante di cui mi fa piacere rendervi edotti, e il tutto farà parte di questa struttura. Ok? Allora, queste cose sono al link: leggere, scrivere, presentare la collana La rivoluzione informata, richieste, presentazioni, siti. Del 3 maggio. Allora, noi riassumiamo quindi che cosa avviene. Allora, voi, ciascuno di voi farà una presentazione circa 10-15 minuti, più o meno, più vicino ai 10 che ai 15, navigando liberamente il proprio sito. D'accordo? Che vuol dire navigando liberamente? Che è lui che decide, cioè lui, cioè voi, che decidete come far apprezzare i materiali che ci sono in questo sito. Alcuni possono soffermarsi sull'idea, sulla struttura del sito prima, la grafica del sito, se pensano che è una cosa significativa o no, e poi sui materiali. Altri possono cominciare da un materiale e andare su un altro. La navigazione è libera ed è deputata, rimandata a ciascuno di voi. Noi usiamo la metafora dei birilli in questo caso, una metafora vecchia, un po' consumata, però adesso non abbiamo la pazienza di trovarne un'altra. Che vuol dire? Vuol dire che noi vi diamo dei materiali, in gergo birilli, che devono cadere, però siete voi che decidete come devono cadere, in che ordine devono cadere, attraverso quale struttura devono cadere. D'accordo? Perché noi facciamo questo? Perché vi tendiamo ad abituarvi incrementalmente anche a questa prassi del presentare in pubblico. Quindi vi abituiamo a presentare in pubblico attraverso quindi più di una prova, questa è la prima, l'ultima sarà con il pubblico vero e proprio. Ed è comunque una cosa utile perché se uno non l'ha mai fatto, diciamo a poco si abitua. Che quali sono questi birilli, no? Che andranno a cadere? Il primo di tutto è una recensione di almeno uno dei volumi sottoindicati della rivoluzione informatica in architettura a vostra scelta. Scegliete il volume per attinenza, sensibilità, prossimità con il vostro tema di interesse. Si dà per scontato che i membri dei gruppi facciano libri diversi, d'accordo? In maniera da avere un ventaglio più ampio di uno spettro più ampio di conoscenze.
Una domanda,
volentieri.
Ma la presentazione avviene poi singolarmente? Non
sì, no, avviene singolarmente. Il sito in questa fase è tutto sì.
E c'è un limite per la formazione dei gruppi?
Quelli verranno dopo, in realtà non sono formati adesso, avviene soltanto per SCED, e SCED è una specie di piccolo assaggio, diciamo, no? Comunque noi non supereremo i tre, non vogliamo che si superino i tre assolutamente, accettiamo gruppi da due o da tre, diciamo, no? Perché a noi ci interessa avere almeno quattro gruppi, diciamo, il concetto è quello, un po' per esperienza, quindi diciamo il massimo è tre, da fuori tre membri. La recensione deve essere titolata, cioè deve avere un titolo, poi deve avere riportati i dati completi del volume, deve essere massimo 3.000 caratteri, minimo 4.000 caratteri, spazi inclusi, deve contenere minimo 5 e massimo 10 immagini, naturalmente deve essere presente e linkata nel vostro sito. La mia idea è, farvi una prima esercitazione in cui vi abituiamo a fare il genere, letterario più facile, più semplice, che è quello della recensione, d'accordo? Quando io dico i caratteri, è la base di un qualunque tipo di richiesta professionale. Oggi si va per caratteri, una volta si andava per cartelle, oggi si va per caratteri. Quindi non sapere, può essere che qualcuno di voi non si sia mai incontrato con questo fatto, i caratteri vengono, i word processor, tutti i word processor, voi scurite la parte e c'è da qualche parte in basso a sinistra c'è il numero dei caratteri, in genere spazi inclusi, d'accordo? Quindi vi regolate su questa cosa. Quando si dice per caratteri, si dice sempre spazi inclusi, quindi dice, ah sì, dai, che te dico, fammi per la mia rivista sta recensione, vediamo cosa devi fare, fammi 3.000 caratteri e tu insieme ancora con i suoi caratteri, capito? Okay. Dopodiché i dati del libro vanno inseriti in maniera completa, quindi autore, titolo in corsivo, collana, se sarebbe meglio, e direttore di collana non vale la pena perché so io, quindi sembra che mi voglio autocelebrare, editore, luogo e data. E poi si può mettere anche utile il numero di pagine, che tanto è facile, sono tutti 96, tutte le cose che fate, d'accordo? In genere quando si fa una recensione, per qualcuno che ve lo chiede, si può anche mettere il prezzo, perché sono tutte informazioni importanti, diciamo di una scheda, di un piccolo informazioni fuori testo, che in genere servono, sono indispensabili in una recensione. Ma queste non c'entrano con il titolo e con il sottotitolo, che noi in ogni caso faremo. Cioè noi proviamo a farlo diventare un articolo, cioè non diciamo recensione di ipercorpi di Cassius de Ruiz, ma proviamo a dare un titolo e un sottotitolo, in maniera che diventi una sorta di articolo, ok? Perché 5 al massimo 10 immagini? Siccome la nostra recensione è sul web, tanto vale avere un certo numero di immagini, non ci costano niente e arricchiscono, diciamo, questo prodotto. Questa è la ragione per cui normalmente nelle recensioni va una o due, è raro che si possa mettere più di due immagini. Invece nel nostro caso abbondiamo perché essendo sul web è così. La recensione in genere è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo. Quindi è composta in genere di una argomentata sintesi del volume. Cioè, se io ti chiedo di fare una recensione, non ti chiedo di fare un Elsevier, non ti chiedo di fare un terza pagina, non ti chiedo di fare un saggio, ti chiedo di fare una recensione, giusto? Allora, la recensione io cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un riassunto intelligente del libro. No, è come se fosse una messa in prota. Naturalmente io lo posso scoperchiare dal quarto di copertina, eccetera, ma più è intelligente il tuo riassunto, più vale la recensione, no? C'è modo e modo di fare qualunque cosa, anche un riassunto si può fare in maniera intelligente e in maniera non intelligente. Allora, questo riassunto di norma prende circa il 20% dei vostri 3.000 caratteri. Il 20% circa è di tipo valutativo, non dovete aver paura, cioè perché il genere recensione, se io lettore lo leggo, io voglio sapere tu che pensi, se il libro è buono, non è buono, fa schifo, non fa schifo. Cioè, è un fatto fondamentale quello, no? Quando tu entri, come quando tu leggi la recensione di un film, poi lo vuoi sapere come la pensa. Nell'attimo in cui tu sei calato nella lettura, di fatto a te non importa se quello è il più grande critico cinematografico del mondo o, per dire, Bardelli. Per te è la stessa cosa, perché ormai sei calato dentro, mi spiego? Non cambia la struttura. Tu vuoi che Bardelli ti dia il suo giudizio critico, se no non è una recensione. Capisci qual è il ragionamento? Il terzo aspetto, ed è il 10% circa, tu non è che come... te lo puoi fare il panino e mortadella. Cioè, intendo dire, puoi inserire uno strato che è uno strato che un po' odora del fatto che a te ci sono delle cose che ti interessano e delle cose che non ti interessano, o meglio, delle cose che tu pensi, che tu sei un essere pensante e proponente in qualche maniera, no? E tu dici, ah sì, questo libro, però guarda, io avrei voluto fare un'altra cosa in più, oppure questo libro potrebbe essere andato in quest'altra direzione, oppure questo libro è stato scritto 15 anni fa, agli occhi di oggi, no? Viene naturale pensare anche a questo, no? Questo qui ci può essere in una recensione, ma non può essere il 70%, mi spiego? Se no non è il genere recensione, capito? E quindi è una fettina di mortadella. Il paragone non credo che sia particolarmente azzeccato, però per dire, c'è uno strato che ha questa caratteristica, d'accordo? Ed è uno strato di tipo propositivo. Ok? Allora, esempi ce ne sono di questo mondo e quell'altro, ce ne sono tantissimi. Io metto sempre questo link perché è la prima volta che io ho fatto questo esercizio ed era fatto con dei dottorandi e più o meno segue questa impostazione. Questi erano dottorandi del 2003, pensa te, in cui poi le recensioni erano state organizzate per gruppi tematici, no? Architettura e pensiero, architettura intorno, alcuni di questi, che ne so, Francesco Isidori e l'Abix, Luca Reale è uguale, Daniele, cioè molti di Leone Spida, insomma, erano tutti i miei dottorandi di molti anni fa ormai. Comunque, il web non perdona. E quindi va bene, c'è questo, oppure se volete, ovviamente se vi va di vedere degli esempi, potete navigare naturalmente i siti vecchi, oppure è meglio che fate tutto fresh, senza starvi a preoccupare più di tanto. Allora, adesso il corpo della lezione di oggi si svolge nel vedere i 38 volumi fatti affinché voi facciate una decisione il più possibile ponderata. Quindi io rapidamente, in realtà poi alla fine esco sempre stremato, perché sono 38, vi devo parlare rapidamente di questi 38 volumi e di che cosa ha voluto dire questa avventura della collana, la rivoluzione informatica e architettura, ok? Ok. Adesso, e quindi lo faremo tra poco. Secondo punto, Secondo punto, sempre presente nel sito, che è già stato anticipato nella lezione sulla Lost Line che abbiamo fatto l'ultima volta, giusto? Sì. Allora, scrivete nel vostro sito un concept sulla Lost Line attraverso, e qua dire che come lo faccio questo concept? Boh! Però la cosa che è importante è che deve essere individuale in questa fase, perché poi si combineranno con gli altri all'interno del gruppo, cioè partiamo individualmente e poi vediamo come si combinano, qual era più, vediamo progressivamente, attraverso un'interpretazione, un'idea, un suggerimento che può essere sia derivato dalla lettura del testo, se proprio so sommare, non so leggere né scrivere, proprio zero, lo prendo direttamente dal testo. Capisci? È come dire, è come se io fossi l'autore del testo, che farei? Allora, che ne so, c'è sta il libro sul video contestuale, per dire, la prima cosa che mi viene in mente, no? Degli Elastic che lavorano sul video contestuale, eccetera, eccetera, ok. Allora, magari lavoro su una cosa che arriva da là. Oppure, come è più probabile, un qualche cosa che deriva, di volte succede questo, io entro in crisi,
Se fa qua sulla freccetta avanti
questa?
Sì.
È questa, me la rivede, vedi, meno male, vedi che quante utilità che c'hai. E dare poco, poco per niente, la grossa utilità. Ok. Quindi questo concept, scherzo, ovviamente, non si dispiace di certo per le battutine. Allora, naturalmente può uscire dal libro Introduzione alla rivoluzione informatica, che io non vedo in giro, ma voi ce l'avete il libro? Ah, ecco, sta a casa, va bene. Che immagino stiate leggendo parallelamente allo sviluppo delle lezioni, oppure riferito ancora ad altre considerazioni ed esperienze. In linea di massima noi, sempre in qualche maniera per forzare questo ragionamento, possiamo dire, come al solito, che questo concept può nascere da una situazione di criticità, inquinamento, sovraffollamento, cambiamento climatico, o ancora più specifiche, no? Se io le so più specifiche, è più bello. Cioè, se io so che nel mio territorio c'è un grave problema con i conigli, per fare un esempio, adesso la prima cosa che mi viene in mente, magari c'è con i gabbiani, magari c'è con un tipo, che ne so, con i cinghiali, che ne so. Più il problema è specifico, meglio è. E meglio è, perché ci può attivare dei principi, capito? Quindi se le criticità, invece di essere mega generali, sono specifiche e ci aiuteranno di più. Comunque, faccio un esempio. Oppure al solito un vostro desiderio e interesse particolare, oppure da alcune caratteristiche che hanno dei tratti specifici della Lost Line. Oppure da una particolare innovazione tecnologica o informatica che a voi interessa. Oppure da un'idea che investe il concetto di arte diffusa, di cittadinanza contro criminanza, che è un altro tema che abbiamo attraversato lungo la cosa. Ecco, è una buona idea, questo forse l'avevo detto, pensare a un progetto macro, no? Pensare a un'idea macro, e poi cercare di pensare come questa idea macro potrebbe avere delle risposte micro, alla piccola scala. E poi sarebbe anche interessante, sempre a livello di concept, pensare questo livello micro possa avere qualche livello pratico. Tutta sta roba, no? Tutta sta roba, uno se siede e gli alloca un'ora, di questo qua alla fine si tratta, mezz'ora, un'ora, c'è una cosa scritta. Quindi la cosa scritta non è esattamente un progetto, è un concept iniziale, no? Che poi si combinerà con altri. Niente esclude che ci possono essere due diagrammetti, ma la cosa di massima è che è una cosa scritta. Cominciamo in questo modo, è chiaro? E questo sta nel sito. Può arrivare da qualunque di questi canali, non sappiamo da quali canali, o più probabilmente da più canali mescolati tra loro. Qual è tutto il problema? È che siccome sta roba la presenti in pubblico, nessuno vuole fare la figuraccia, è questo tutto il meccanismo, capisci? Quindi, siccome la presenti agli altri, a noi e agli altri, al di là di tutto, no? Un minimo, quello che è giusto uno ci dedica, perché non vuole presentarsi con una stupidaggine così. Questo è il problema. Allo stesso tempo questo è un on and off, cioè una cosa che se Bardelli non c'è, al posto di Bardelli presenta la sua Baldi, ma non si può non presentare, mi spiego? Cioè puoi delegare a un altro presentare al tuo posto, ma non puoi non averlo fatto. Ok, cioè una, tra virgolette, una consegna. Io direi una paginetta, cioè non è una cosa lunga, perché ce la devi leggere, se è una cosa troppo lunga, no, massimo una paginetta, massimo, anche un po' meno. Credo di averlo scritto da qualche parte. È una cosa abbastanza breve però, non è un tema, insomma, è un concept. Anche il concept, dandogli poi alla fine un titolo e un sottotitolo, è una pagina di spiegazione, io dico, una pagina generica, anche se col web una pagina è un concetto molto vago. Ma naturalmente, ecco, questo io dico questa cosa, prima hanging around, cioè prima, in italiano si dice girovagare, cioè consentitevi un tot di tempo per non essere preoccupati. Questo è molto importante, cioè quando uno deve fare una cosa così, concediti un po' di tempo per girovagare, il po' di tempo è quello che ti puoi concedere, no? Non è una settimana, però un poco di tempo così, no? Per girovagare è importante, no? Perché questo non sono tipo di esercizi causa-effetto, no? Cioè sono cose, come faccio a avere un'idea? Un poco devo girovagare. Devo così, andare un po' così, no? Quindi concedi un po' di tempo per girovagare, che non può essere infinito, ma ci può essere. Dov'è? Ecco, un compito del genere viene affrontato come fosse un esempio, dandogli un determinato tempo, cercando di risolvere la crisi del tempo in un tempo dato. Questo è solo un primo link, approfondendo, sono sicuro che ne sono altri interessanti, questa cosa potrà rifluire con quelli degli altri in successivi passaggi. Questo primo link, io non mi ricordo assolutamente che cosa nasconda. Ah, i giudici di pace. Perché c'erano tutta, mi sembra, in questa cosa, ecco, questo era molto, ecco perché l'ho messo, perché una cosa delle criticità, sulla base delle nostre esperienze, che non burri, sulla base delle nostre esperienze, per esempio, una delle criticità sono tutte le condanne, che sono tantissime, che l'Italia ha preso perché rompe le direttive europee. Allora rompe le direttive europee sugli inquinamenti, sulla tutela dei minori, capito? Più ne ha più ne metta. Allora ognuno di quelli è una criticità vera, per dire. Allora abbiamo messo questo link, tanto per dire, alcune di queste qui sono condanne dell'Italia dalla Corte di Giustizia Europea, e sono a filza, cioè sono a filza di problematiche varie che ci stanno. Guarda qua, vabbè. Questo è un altro modo, comunque poi ognuno trova il suo, però questo me lo ricordavo, ecco perché la mezza nascosta era abbastanza interessante. Oh, oh! Abbiamo domande? È tutto chiaro? No, volentieri, okay, chiacchieriamo, è molto bello commentare.
Questi sono due
invece. Il primo è la recensione, questo sarebbe il secondo birillo. Viene subito. Allora, l'autoritratto, butto subito le mani avanti. Allora, l'autoritratto non c'è niente di male che alcuni di voi lo possano usare anche come vostro profilo, Instagram, Facebook, eccetera. Dopo però, non prima, ovviamente, no? Non c'è niente di male che abbia un'ulteriore ricaduta, però il suo primo scopo ovviamente è all'interno del qualcuno l'aveva utilizzato, mi ricordo, l'Antonini per esempio l'aveva continuato a utilizzare anche come, poi era diventata la sua immagine. Allora, il terzo berillo è l'autoritratto, ok? Allora, eseguite in Photoshop o in un altro programma raster un autoritratto della crisi. Vabbè, non intendo dire naturalmente un autoritratto macerato allo stile neoespressionista o romantico, tipo che, però tutto si può fare. Intendo dire, tentate di rappresentare graficamente il tema d'Alno della Lost Line. Naturalmente, cioè voi nella Lost Line, voi a contatto con questa criticità, naturalmente potete basarvi su quanto già fatto nel concept, per cui l'autoritratto in qualche maniera lo fa, o se volete cambiando e facendo una nuova interazione del concetto in chiave grafica. Vi è una grande tradizione degli autoritratti del corso, per alcuni può essere utile vederli, per altri di voi può essere controproducente, decidete voi. È una cosa di cui abbiamo parlato più a lungo la volta scorsa, ok? Domande? Ok. Presentate la vostra proposta di shed. Lo presentate anche in questa occasione. A te sono arrivate?
Qualcosina.
Io direi, vediamo se alla fine vogliamo vedere qualcosina, alla fine della giornata, oppure rimandiamo tutto completamente alla cosa. Sì, così matura di più. Allora, se in casa è la proposta di shed, facciamo in maniera che la proposta di shed sia alla fine della prima presentazione, o comunque la presentazione di shed fa da tramite tra una e l'altra. Capito che intendo dire? Cioè, perché magari noi l'abbiamo fatta insieme. Allora, lui finisce con shed, in cui ci sono anch'io, e io poi riattacco da shed. No? Sarebbe un modo carino, perché in qualche maniera si legano le...
Tanto anche per il progetto linkiamo gli altri.
Sì, certo, è chiaro, no? Shed è linkato a tutti e tre, no? Credo che sia la maniera più carina, quindi è una maniera con una sorta di staffetta, diciamo, in qualche maniera, no? Oppure viceversa, potete prima presentare Shed, per esempio voi tre avete fatto, ve la giocate come volete, però è bello che uno ci pensa, cioè per esempio voi tre avete fatto uno Shed, allora prima presentate Shed e poi attacchi tu, oppure all'ultimine, oppure diventa, comunque ve la giocate in una maniera che sia armonica, d'accordo? Allora, il tutto verrà presentato in forma semirimaniale direttamente dal vostro sito. Questa presentazione rappresenta la consegna indispensabile on and off, simbolicamente vuol dire che siete nel corso ed esserlo con il proprio blog. Qui non ho corretto perché siamo di nuovo nel sito. Non ci potete essere per forza di forza maggiore, il vostro blog è sempre sito, scusatemi, non ho corretto questa cosa, sarà presentato da un collega, anche qua c'è uno sbaglio, che ripresenterà il vostro posto in gergo e l'alias. Il blog naturalmente conterrà anche tre approfondimenti rispetto il sito naturalmente presenterà almeno tre approfondimenti rispetto a quanto svolto fino a qua, cioè che ne so, io ho dato una marea di link o cose da fare, alcuni l'hanno fatto nel blog, alcuni l'hanno fatto il classico e nuova sostanze, però io ve ne ho date anche altre, no? Quindi c'è anche anzi quegli altri magari in genere sono anche quelli più stimolanti, perché magari avete lavorato su qualcos'altro, avete scoperto una cosa, eccetera, d'accordo? Allora si tratta di dare una tessitura omogenea a questi materiali, in qualche maniera, in maniera che il percorso sia un percorso che abbia minimamente un senso. Non è detto che vada sempre per analogie, può andare per cose diverse. Questo era un testo parallelo, più, come dire, più politico rispetto a nuove sostanze, in cui parlavo un poco della vostra generazione, anche se ormai la nostra generazione sono passati parecchi anni rispetto a quell'articolo. Se vi va di leggerlo, lo leggete, se non vi va di leggerlo, non fa niente. Ora, ricordami nell'intervallo di correggere queste tre cose, per favore, perché è brutto lasciare degli errori. Ciao! Allora, arrivati a questo punto, noi vi parliamo di questa faccenda della collana. Vi racconto un poco questa collana nei tempi decenti, perché potrei parlarne veramente a lungo. E, come dire, prima però vi volevo segnalare questo link. Buona parte delle prefazioni di questi volumi, anzi quasi tutte le prefazioni di questi volumi, sono contenute in questo link qui, che è una rivista online, che era la maggiore rivista online più o meno ai tempi in cui molti di questi volumi erano pubblicati. E se voi andate a questo link, eccolo qua, andate a leggere o a guardare le prefazioni dei volumi della collana. Questo link quindi è interessante, eccoli qua, perché vi dà un'idea di prima massima, no? Di che cosa è quel libro. C'è un discorso da capire. Non tutti i libri hanno la prefazione e quindi non tutti i libri sono presenti in questa cosa, anche se circa la metà hanno una prefazione, quindi una metà uno può avere un'idea di qua. Io adesso faccio una carrellata di tutti, in maniera che voi abbiate un'idea di quello che vi può, diciamo, interessare maggiormente o per affinità. Voi avrete in regalo una copia di un libro che ho solo là dietro, però io non ve li do adesso, perché se ve li do adesso voi pensate solamente adesso a quello là che avete là. Però ci sono due regole: che il libro che io vi regalo non è il libro che voi potete recensire, oppure può essere recensito solo doppio, cioè non è uno shortcut, d'accordo? E non è uno shortcut neanche il libro del proprio gruppo, capito? Quindi, poniamo che voi due lavorate insieme, voi avete due libri diversi in regalo da me, più ne scegliete altri due, e questi altri due vi accedete o alla libreria, o via Amazon, o in altro modo, ok? Quindi avete una conoscenza minima di quattro libri, capito? E di cui due almeno recensite, e non sono quelli, ok? Com'è, capito come meccanismo? Non ve li do adesso, perché se no adesso fate altro che guardare il libro, perché state attenti a me, questa è la logica. Ok, allora procediamo. Allora, ecco, una cosa che non ho linkato, ricordamelo che lo voglio fare, perché non l'ho fatto. Allora, se voi andate alla home page, anche se io adesso alla home page generale del mio sito, cioè qui, siccome quest'anno è per finire il 2018, è il centenario della morte di Bruno Zevi, e questa collana condivide più di una questione con Bruno Zevi, io ho scritto diversi saggi che sono in rapporto a Bruno Zevi, ma in particolare ce n'è uno che è dedicato alla collana, alla storia della collana, ed è questo su Metamorfosi. Quindi, adesso ve lo linkiamo comunque. In questo momento è qui, non mi ero ricordato che c'era questa novità. Il pezzo può essere, diciamo, scaricato integralmente. D'accordo? Adesso torniamo invece a come vi volevo fare, diciamo, la lezione. Ricordami queste due cose, per favore, Andrea, che durante l'intervallo lo faccio, così lo aggiorno. Ok. Allora, della cosa abbiamo parlato. Allora, la storia di questa collana, che io ogni volta racconto in maniera diversa, è una storia fortunata, cioè non è come dire la nascita di Netscape o del World Wide Web, però è una nascita molto fortunata che deriva... Ok, che c'è? C'è un link sbagliato. Dove si va? Anche questo libro qua stranamente è errato. Che è il libro, il link che deve portare alla collana. Ok? Ok, lo aggiustiamo. Ok, allora, questa è la home page della collana. E, diciamo, è una nascita fortunata, perché diciamo, i vari pezzi del mosaico sono andati a incastrarsi in maniera positiva, e quindi essendosi incastrati in maniera positiva è un po', come dire, una situazione win-win, no? In cui un po' tutti i membri di questa, diciamo, coinvolti in varie maniere rispetto alla collana, che va da voi che la leggete, a chi l'ha scritto, all'editore, al direttore di collana, eccetera, in fondo per tutti è un'esperienza positiva e arricchente. E funziona tutta in una maniera molto particolare, il tutto molto particolare, il tutto molto strano in qualche maniera, no? E proprio il fatto che sia strano da un certo punto di vista ne consente questa sua particolarità. In due parole, la storia della collana, proprio in due parole, nasce, diciamo, da alcuni filoni. Il primo filone sono io che scrivo nella collana diretta dal professor Bruno Zevi già nel 1984 un tascabile. Bruno Zevi, tra i suoi tanti interessi, aveva un interesse verso la divulgazione che è divulgazione seria, divulgazione importante, divulgazione che funzionava tanto in suo interesse per fare trasmissioni televisive, per avere una rete privata, eccetera, per non arroccarsi in specialismi e tentare anche di diffondere, no, a numeri abbastanza grandi il pensiero e la cultura. E lui questa idea ce l'aveva fin da quando era molto giovane, trentenne, aveva partecipato ad avventure già negli anni 50 in questa direzione, e aveva avuto negli anni 70 questa offerta da questo editore che si chiamava Dedalo, che gli offrì di fare una collana di libri a basso costo e alta diffusione, che si chiamava l'Università di Architettura. Questa Universale di Architettura, edita da Dedalo, cominciò le sue pubblicazioni nel 77 e le finì nell'85. Io nel 77 ero studente e quindi vedevo con grande ammirazione chi scriveva in questa collana. E a poco riuscì a capire, ci mise un fracasso di tempo, come cosa scrivere, riuscì a scrivere questo libro su Giuseppe Pagano, che è un personaggio chiave dell'architettura italiana tra le due guerre, e pubblicai questo libro nell'85. Questo è solo l'antefatto, però se non capite gli antefatti non capite che cos'è questa collana. Anche questa storia è raccontata in un altro articolo, ma questa è la storia della collana tout court. Quindi, diciamo, trasbota. Quindi nell'85 io avevo scritto questo libro, anzi nell'84, dopodiché io andai in America E in America studiai da una parte le questioni che a me interessavano professionalmente, e cioè le case basse ad alta densità, lavorai con Lusauer che era un esperto di case basse ad alta densità, ma mi trovai in questa università che si chiamava Carnegie Mellon, che era un'università di primo piano per quanto riguarda l'informatica. E quindi io, diciamo, a parte, conoscevo e capivo abbastanza che cosa succedeva nel settore informatico, anzi iniziai abbastanza presto a insegnare anche con l'ausilio del computer. Il mio approccio era diverso però da quello prevalente. Il mio approccio cercava di far capire come per gli architetti questo nuovo strumento rappresentava una crisi, una sfida, un elemento per ampliare sensibilmente il loro modo di fare e di pensare. Siamo quindi all'inizio degli anni 80, alla fine degli anni 80, e partecipai a molte conferenze specializzate, come si dice, di CAD, Acadia, ECADE, CAD Futures, eccetera, con paper specializzati. Scrissi questo libro su Terragni, che aveva anche come disegni i lavori fatti dai miei studenti all'ETA di Zurigo, che avevano ricostruito degli edifici non fatti, non realizzati da Terragni. Arriviamo nel 95. Nel 95 c'è un fatto importante. La collana di Universitari di Architettura, che era stata ferma 8 anni, risorge, tra virgolette. E Zevi mi chiede di scrivere di nuovo nella collana risorta. E io in questa occasione scrissi un libro su Peter Eisman e poco dopo il libro su Gehry. E arriviamo al 96. Un bel giorno di autunno del 1996 arriva in facoltà, dove io avevo un ufficio, questa facoltà, l'editore. E mi fa un discorso, mi dice, perché avevo fatto libri di Eisman e di Gehry, quindi i più importanti, diciamo, gli architetti più importanti, e mi fa questo discorso: ma lei che è tanto bravo, perché non facciamo una nuova collana? Perché lei non prende in carico una nuova collana di cui lei è il direttore? E io gli dico: ammazza, oh, bella proposta, no?
Ma l'editore di Dedalo era un terzo?
No, non era più Dedalo, era un nuovo editore, l'editore di testo e immagine in questo caso. Okay. Dedalo era uscito di scena, questo è l'editore della seconda, diciamo, della rinascita dell'Universale di Architettura, in cui avevo scritto Eisman e Gehry.
Però era comunque una persona interessata all'architettura.
Certo. E considerate che in quel momento di questi libri si facevano molte copie e i libri erano in edicola, quindi era una cosa abbastanza presente. Cioè il mio libro di Eisman arrivava in edicola, il mio libro di Gehry arrivava in edicola, aveva dato un po' una scossa al mercato editoriale di quel momento, eccetera. Lui viene e mi fa questo discorso e io rimango, diciamo, da una parte inorgoglito, ovviamente, no? dalla proposta. Non ero un ragazzino, cioè avevo più di 40 anni, comunque ero inorgoglito dalla proposta, dall'altra un pochettino preoccupato. Preoccupato perché? Perché io consideravo, ahimè, povero me, l'idea di avere una sorta di lealtà nei confronti di Zevi che mi precludeva l'idea di poter entrare in competizione. Questa è una mia fissazione personale, che poi non è che la vedo così diffusa, francamente. Non è così diffuso questo tipo di problema. Si può accoltellare il proprio maestro, vedo che si fa con una certa facilità. Però io avevo questa cosa molto forte, e quindi la questione ad un altro punto mi metteva in crisi, no? Perché non avevo alcuna idea di voler aprire una collana in contraddizione o comunque in competizione, perché l'editore è lo stesso. E quindi ci pensai. E a un certo punto ebbi questa idea, che era un'idea abbastanza brillante, e cioè, siccome io da lontano 85 avevo questo filone parallelo dell'informatica, dissi, ok, sai che facciamo? Disse all'editore, facciamo una collana di informatica, di informatica e di architettura, il cui scopo fondamentale non è essere una collana di tipo istruttivo, cioè io la collana non è fatta, esistevano qualche libro di questa natura, per insegnarti multiplan, per insegnarti AutoCAD, per insegnarti Excel, cioè non è istruttiva, ma è culturale, cioè serve a far capire come l'arrivo di questo strumento informatica cambia o deve cambiare il modo di pensare degli architetti. Questo è il tema della collana. E quindi lui fu subito colpito da questa cosa e io scrissi un programma editoriale. Che cos'è il programma editoriale? È la filosofia, è come se fosse il vostro concept, no? La filosofia della collana è questo, questo è quello che tenta di fare, questo è, c'ha un senso perché nessuno fa questo, eccetera. E poi, di più, scrivi i 5-6 primi volumi, cioè, chi fa, qual è il primo titolo, qual è il primo autore e qual è riassunto il primo titolo e il primo autore. Serena Marinelli, fai per natura, l'argomento è questo e questo. Serena Marinelli, garantisco io, è brava, so fare i miei, d'accordo? Oppure l'altro libro è fatto dal guru dell'informatica, là, è una persona di valore, farà questa cosa grosso modo. Questo è un programma editoriale, per cui l'editore sa che puoi partire, ok? Fatta questa cosa, io ci ripensai una seconda volta, e cioè dissi dentro di me, ma perché io devo mettermi a fare una collana autonoma rispetto a quella di Zevi? C'è già l'universale di architettura, e l'universale di architettura è divisa in settori, gli architetti, le antologie, i designer, eccetera. Io propongo avanti, ciao, buona giornata, tante belle cose, e io propongo a Zevi di fare una sottoarticolazione, la mia idea è che nella vita si ricorderà prima di aprire una porta di una cosa, questa è la mia idea, no? E allora, quindi la mia idea fu di dire all'editore, famo un'altra cosa ancora, non facciamo una collana autonoma, facciamo una collana che è una sezione dell'universale di architettura. Quindi, come l'universale di architettura c'ha gli architetti, questo e quell'altro, c'ha anche una nuova collana che si chiama Informatica e Cambiamento. Ok? Originariamente si chiamava Informatica e Cambiamento, non la sapevi. Allora, ok, dissi a Zevi, allora a questo punto ovviamente Zevi doveva A, essere d'accordo su questa cosa, B, essere d'accordo che l'avrei gestita io questa come ovvio, questa collana, pur se dentro l'ombrello, diciamo, dell'universale d'architettura fondata da Zevi. Zevi a questo punto, io gli scrissi, gli parlò la redattrice, disse sì, senz'altro, mi sembra un'ottima idea, perché aveva anche questa apertura, questa curiosità, però ragioniamo su sto titolo, Informatica e Cambiamento. Allora, a colpi di fax, abbiamo fatto 2-3 colpi di fax, finché è nato sto nome. La rivoluzione informatica, che è un nome molto bello, molto potente, a cui io sono stato molto, molto felice di avere di avere questo nome, perché invece di informatica e cambiamento e le mutandine di mia nonna, quando tu dicevi se tu dicevi coso è, lui ti diceva è le mutandine di mia nonna. Non amava mai la congiunzione nella, diciamo, nel titolo. E quindi invece di informatica e cambiamento e le mutandine di mia nonna, nasce questo titolo, La rivoluzione informatica, che è sicuramente un bel titolo. A questo punto partimmo, d'accordo? Partimmo con i primi libri in cui già c'erano le proposte editoriali, e i primi libri furono pubblicati nel 98, io avevo già i contratti nel dicembre-gennaio del 97, io pensate un po', partii per l'Africa, perché insegnavo in Africa, quindi io il semestre successivo in realtà ero in Africa, intanto gli autori macinavano, e all'inizio del 98 uscirono le bozze dei primi libri, e quindi uscirono. La collana, adesso noi la navighiamo soltanto nell'edizione italiana, perché non penso che voi vogliate necessariamente leggere le altre edizioni. Però, perché è un'operazione win-win? Cosa succede? Dopo un anno e mezzo circa, si fa avanti un editore estero, in particolare svizzero, ma io in realtà l'avevo preparata questa mossa, questo non l'ho mai spiegata. Siccome io avevo insegnato in Svizzera, io per una serie di... un po' a naso, avevo insegnato in Svizzera, quindi io pensavo che non sarebbe stata una cattiva mossa avere tra i primi libri autori che in realtà venivano da questo Politecnico di Zurigo in cui anch'io avevo insegnato. Quindi in realtà sui 6 libri, 3 provenivano da quell'ambito culturale. Ora, per lo svizzero è buono se è svizzero. Ricordatevi questa grande regola. Quindi, l'editore, che era un editore internazionale, ma svizzero, vedendo che gli autori, capito, magari alla cosa di Francoforte, ha visto, questo è il grande professore Schmidt, eccetera, allora sta collana è buona, eccetera. Insomma, per farla breve, acquistò questa collana, e da allora la collana, da un fenomeno nazionale, divenne un fenomeno internazionale, perché l'editore svizzero ne faceva la traduzione svizzera, cioè inglese, scusate, non svizzera. E quindi l'editore inglese aveva la necessità, per fatti commerciali suoi, di avere almeno 6 libri l'anno, anzi 6 libri l'anno, quindi voleva dire fare 6 libri non è proprio, cioè gestirli, farli, eccetera, anche perché tu dai 6 contratti, ma non è che 6 contratti ti arrivano in porto, tu ne devi dare 8 o 10, capito? Perché sono quelli che non ce la fanno, o nei tempi o proprio non ce la fanno per niente, tu hai pensato che ce la potevano fare e non ce la fanno. Quindi, diciamo... nacque la versione inglese, in poche parole. Quindi la collana ha una versione inglese a cui si va da questo link, ecco qua, ok, adesso sta andando tutto prima che ricarica, sarebbe il caso di andare nella questa è la versione inglese e sono quanti? 33 libri, ok? Questi sono tutti i libri tradotti in inglese, sono 33, non credo che ci siano tanti, nessuna collana di addirittura tanti libri, secondo me, però si potrebbe verificare, o comunque una tra le poche collane che riesce ad avere tanti libri, è una storia così lunga anche nel tempo. Poi a un certo punto non si capisce come arriva la traduzione cinese. I cinesi fanno tutto come gli pare a loro, Cioè, si capisce bene com'è nata, chi ha fatta, hanno acquisito i diritti da qualcuno. Si capisce? A un certo punto nascono 12, eccoli qua, vedete? Eccoli qua. Nasce questa versione cinese. Nasce la versione cinese, va bene. In cui però le cose sostanziali, il nome dell'autore, il nome mio di curatore della collana, il marchio, li conservano e poi Dio vede e provvede. Comunque, è nata questa versione cinese e poi qualche libro è stato tradotto in coreano e qualche libro in tedesco, è un libro in tedesco. A voi, diciamo, adesso non interessa, andiamo a vedere la versione italiana, vedendoli al contrario, vedendoli dai libri più recenti ai libri più antichi, d'accordo? Sia perché è probabile che c'è un maggiore interesse per i libri più recenti, no? Può essere. E sia perché qualche, è un criterio probabilmente più lungo, più logico. Allora, sì, prego, fate domande, volentieri.
Lei poi ha preso anche il posto di Zevi nell'universale proprio?
Sì, ma quella è un'altra storia. Non la posso raccontare insieme, se no gli faccio venire. Quella è la collana agli architetti,
esatto.
E le monografie. Qua invece parliamo della rivoluzione informatica. Nella rivoluzione informatica in realtà a un certo punto capita un'altra vicenda, e cioè che l'editore Testa Immagine fallisce, e io c'ho, tipo voi, quasi, tutti sotto contratto. Questo era il mio problema. Cioè, Serena Marinelli mi stava a lavorare per un libro che era italiano, inglese, forse cinese. Improvvisamente gli è scomparso l'editore. Io che faccio? Non glielo dico. Perché se gli dico, capito, che lei sta scrivendo, che ha perso l'editore, arriverà sporaccia, gli sarebbe ancora apoplettico. Allora, in realtà, e però per me era gravissimo questo problema, allora tipo per un anno e mezzo io cerco di capire quale nuovo editore poteva sostituire, e finalmente trovo l'edit stampa, capisci? Allora a quel punto parte con l'edit stampa, l'edit stampa riusciamo a fare anche l'edizione inglese e quindi diciamo, anche se in maniera un po' diversa, eccetera. D'accordo? Però queste sono vicende più editoriali. Adesso parliamo dei libri, ne parliamo più un po'. Volentieri.
Come? Di stampa che si chiama insieme IT Revolution e la rivoluzione informatica.
Sì, penso... sì, sì. Il marchio, io ho preferito conservare il marchio in inglese, di IT Revolution in architettura. Adesso quando vediamo i volumi hanno la doppia edizione, perché a quel punto io ho ripreso anche la grafica dell'edizione inglese, in maniera da unificare tutto, capito? Mentre in un primo momento, adesso vedrete, la grafica era diversa, un po' diversa, capito? Io l'ho riportata poi indietro, una volta che è ritornata all'edizione stampa, io ho fatto, anzi ho copiato anche delle cose dell'edizione cinese. Ho messo a profitto tutte le cose migliori, capito? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, l'ultimo libro realizzato, che nessuno avrà, perché non ce l'abbiamo, è però un libro importante, perché è un libro dedicato a François Roche. La cosa importante, François Roche chi è? François Roche è un architetto che opera almeno da 25 anni a occhio e croce, ed è un grande pioniere del ragionamento dell'informatica e dell'architettura, soprattutto in una non deriva, in una sponda, in un modo di ragionare che intreccia sempre più il livello naturale e il livello dell'architettura attraverso l'information technology. Lui crea sostanzialmente degli ibridi tra natura e architettura, direi, in cui l'information technology è propellente, in due parole. François Roche è anche un amico, posso dire, anche un amico, è una persona che se gli vai di contropelo hai proprio chiuso. Ai libri precedenti ha fatto causa all'autore, dedicati a lui, per farvi un esempio. Io mi sono mosso con estrema cautela in tutto questo processo. Il libro è stato fatto da Antonino Di Raimo, che è stato mio studente, laureato, dottorato, assistente per molti anni, in una fase in cui era già professore alla Polis University, adesso insegna a Portsmouth e sarà un personaggio importante nella nuova biennale, perché è amico di Alessandro Medi, amico Babbi Babbi, quindi è una persona che ritroveremo. Ha scritto questo libro e la cosa importante di questo libro è che è un libro che si capisce Franz Roche. Perché se tu vai nel sito, se tu vai là, non capisci un cavolo, cioè de che pone. E invece questo libro ti aiuta veramente a capire, l'abbiamo congegnato in maniera che sia un vero strumento utile per capire Franz Roche. Questo libro lo potete prendere solo su internet, ormai, perché non credo che nessuna libreria ce l'abbia ancora, anche se è l'ultimo. Oh, Plasma Works. Allora, loro sono degli architetti molto bravi, che si sono affermati da giovani già creando, vincendo un piano dell'Hotel Puerta America.
Oh, a Madrid.
A Madrid. Non mi sei stato dentro? Oh, è bellissimo. Allora, l'Hotel Puerta America è un'esperienza bella, bella, bella. Perché se pegate da Madrid e potete permettervelo una volta, vale la pena andarci. Ogni piano dell'Hotel Puerta America è fatto da un grande designer. Foster, David, Nouvelle, La Terrazza e altri. Ogni piano. Poi alcuni sono designer, molto molto bello. Un piano, giustamente, loro l'hanno lasciato libero per concorso. E l'hanno vinto loro quando erano molto giovani, erano 28, 29, hanno fatto un piano tutto digitale, l'hanno fatto loro. Nel frattempo loro hanno sviluppato molto anche un'architettura di suolo, come vedete lì, con delle realizzazioni in Cina. È un gruppo a cui noi siamo legati, amici anche, sono venuti in Sicilia, alcuni dei nostri hanno lavorato per anni con loro in Cina. E questo è un libro che illustra il loro lavoro, è un lavoro di grande qualità ed è uno studio. Questo è il libro Smart Creatures, che si chiama Progettazione parametriche per architetture sostenibili. Anche questo è un libro molto che spiega abbastanza bene, no? In maniera abbastanza didattica, direi, quello che sta succedendo in questa tendenziale modifica tra un parametro informatico secco e un parametro informatico umido. Un parametro informatico in cui la biologia è vivente, entra, no? Sostanzialmente. E che è una linea di tendenza che ormai da una decina d'anni si sta abbastanza affermando, e quindi questo è un libro che vi fa un quadro abbastanza chiaro di questa situazione. Oh.
Usavo la strada di prima. Siamo in quest'aula.
La prossima volta li facciamo buh! Varie tecniche. Allora, i libri della collana sono suddivisi in sottocategorie. Per esempio, c'è la sottocategoria dedicata ai top designer, d'accordo? E dei top designer ci sono 5-6 libri. Che cosa vuol dire essere un top designer? Vuol dire che c'è un autore che lavora alla decifrazione del tuo lavoro, ok? Allora, i top designer sono 5-6, o 4-5, abbiamo visto Roche e un altro è Ben Van Becker. Allora, Ben Van Becker secondo me è quello che, come dire, è più... cioè ha un rapporto tra qualità sperimentale, qualità costruita nel campo dell'informatica molto molto positivo, molto molto buono. Se io devo pensare a un architetto che in qualche maniera incarna più concretamente che cosa vuol dire la strumentazione digitale e che cosa vuol dire realizzare, no? Molto, perché Franz Roche traccia tre cose sostanzialmente. Ben Barberger è un architetto che è quasi a livello, diciamo, dei top anche dal punto di vista delle realizzazioni, no? Dopodiché, quindi, io ho Andrea Tollazzo, che ha il privilegio di essere stato il primo mio studente a riuscire a scrivere un libro nella collana. Per me questo è importante, perché lui era studente nel lontano 97, poi ha fatto tutte le varie, i vari passaggi, e credo nel 2005-2006 ha scritto questo libro, stando a Rotterdam, eccetera. Il libro è anch'esso molto buono, entra molto molto nel merito di che cosa vuol dire il lavoro di Van Berger. Anche lui è un amico, e abbiamo fatto insieme a qui presente Gaetano, che era anche, diciamo, di fatto era il curatore principale, abbiamo fatto un bellissimo lavoro su Van Berkel, che si chiama Wellness Studio, no? Diagramma.
Diagrammi moderni, struttura, ora non ricordo l'esatto
sì, ordine. È un libro, secondo me, il miglior libro fatto su Van Berkel, quindi chi vuole approfondire Van Berkel può anche guardare questo.
Struttura, modello, pelle, ibridazione.
Esatto, e questo sta su. Sta in biblioteca, perché l'abbiamo messo in tutte le biblioteche, però è anche su Amazon in versione bianco e nero. In versione a colori costa molto, però in versione bianco e nero si può fare, e se no,
c'è le pub.
Però se no c'è le pub, ed è un libro a cui noi siamo molto affezionati, perché è un libro molto 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 serio, impaginato in maniera particolarmente anche accurata, con tutte foto nuove. Adesso non ve lo facciamo neanche vedere, no, si è stanchiato troppo. Comunque abbiamo fatto anche questo lavoro su Van Berkel. Oh, questo è un libro. Ok, tra un quarto d'ora ci riposiamo, poi non ce la faccio. Allora, questo è un libro che è un'altra tipologia di libro ancora. Questo è un libro di ricerca. Si chiama Michael Layton, l'autore, La storia come memoria. Questo è un libro che te può cambiare la vita o te può non importa niente, in poche parole, come qualunque libro che ha un'impostazione di ricerca. Lui sostanzialmente ha tutto un approccio in cui la forma architettonica deriva da un processo, e la forma architettonica è una depositazione delle degli atti che si sono succeduti in quell'oggetto. È tutto un approccio diverso, quindi la forma non nasce per via, come dire, di generazione di forma, ma nasce come deposito di un'azione. Quindi, se io prendo questo foglio di carta, io non mi metto a descrivere geometricamente questo foglio di carta, ma lo vedo il foglio di carta come deposito di questa azione. Quindi il foglio di carta è il depositario della memoria di questa azione. Questo tipo di ragionamento può avere delle grandi implicazioni se ci interessano, se no non ce ne porta niente, ovviamente. Questo è il libro di altre due persone vicine, che si chiamano Christian Prongratz e Maria Rita Perbellini. Loro lavorano sul marmo e in genere sulle pietre, facendo capire come marmo e pietre possono diventare oggetti anche dell'attenzione di un ragionamento digitale, no? Attraverso le nuove macchine, eccetera. Ma non per fare i capitelli, non per fare i capitelli o per fare le urne, ma per ragionare su un approccio formale e estetico diverso, in qualche maniera compatibile alla logica digitale. Quanti libri facciamo ancora, Marco Falasca?
Prima della parte.
Sì.
Dovete scegliere, non so.
Dimmi, cioè, no, prima che si bruciamo con no, la però prima che si bruciamo 5, 4. Allora, questo è Shapework. Allora, questo è un altro libro ancora. Lui si chiama Stefano Converso. Stefano Converso è una persona 45enne, sempre appassionato da sempre all'informatica, è stato moltissimi anni a lavorare a Roma 3, adesso è diventato professore finalmente. E diciamo, SCIOP cos'è? SCIOP è uno studio di architetti che, di cui quando lui si è occupato erano, diciamo, dei giovani promettenti, adesso nel frattempo sono esplosi, cioè hanno fatto un sacco di lavori anche, diciamo, particolarmente significativi. Lui li guarda con uno sguardo particolare, vede le installazioni, vede come lavorano e soprattutto come, come dire, il lavoro di Shop and Works, il problema del computer si lega anche un po' a quello che dicevamo oggi, alle alternative, cioè un ragionamento che avvicina alla presenza del development process, della negoziazione e tutta questa roba. E questi sono Shop Works, e sono uno, giusto? Di quei quattro che mi hai chiamato, questo è il primo. Ok.
Oh. Questo invece lo consiglio. Se c'è io, no, le volevo chiedere se c'è, dimmi, i shop li considera tra i quattro cinque grandi.
Diciamo, di fatto, se devo dire la verità, io non li considero tra i cinque grandi, però nei fatti, siccome c'è un autore che scrive, di fatto, diciamo, formalmente sì. Ok. Allora, un altro di questi grandi è ovviamente Toyo Ito. Allora, con Ito noi abbiamo fatto diverse, abbiamo fatto un libro con Massilio, che è la monografia su Toyo Ito, scritto da Marotta, e questo libro di Patrizia Mello, Ito Digitale, che è un libro che in realtà parte già da un Ito abbastanza tardo, in cui lui comincia anche ad essere interessato ai fatti dell'ingegneria, della costruzione, eccetera. Io nella prefazione cerco di raccontare anche l'Ito precedente, perché Ito comincia a lavorare con l'informatica dall'85, la Torre dei Venti è dell'85-86, ed è un libro comunque molto ben illustrato, scritto con grande chiarezza e sicuramente molto valido. Dopodiché ci abbiamo Ipercorpi, ed è il terzo della serie. Ipercorpi è un libro scritto da Cass Osterhuis. Cass è uno dei veri e propri pionieri dell'interattività, perché è uno dei primi architetti che ha posto l'interattività al centro del suo modo di pensare e di ragionare nell'architettura. Questo libro spiega questo e spiega tutta una serie di opere, di progetti che lui ha anche fatto nella sua cattedra che si chiama Hyperbodies a Delft. Questo libro era originariamente in inglese, è stato riportato indietro in italiano, era uno dei libri che era stato fatto prima in inglese, poi è crollata la casa editrice italiana e era rimasto così, non c'era la versione italiana, allora io ho fatto la versione italiana lavorandoci parecchio alla versione italiana e rimandolo abbastanza. Questo è l'ultimo di cui parliamo in questa sessione ed è Benedict e Rogina, scritto da Nigel Whiteley. Purtroppo Nigel è morto alcuni anni fa, e loro sono un gruppo croato sempre interessati fin da ragazzini a tutti i fenomeni, come dire, che arrivavano dal mondo libero, perché loro hanno cominciato a lavorare, erano 20-25 anni nell'85, loro hanno vinto un concorso per fare il Foro Italico, per intenderci, perché a quei tempi c'era Tito, c'era tutta un'altra maniera, quindi loro hanno navigato questa prima parte, diciamo, in cui c'era ancora il regime, gli anni della guerra, della loro guerra, e poi, diciamo, questa fase di liberazione, eccetera. E loro sono dei cari amici, degli architetti molto impegnati e molto bravi anche come realizzazioni e come opere. Allora, forse la cosa migliore è che i libri glieli diamo adesso, così nel break, e poi ve li diamo quasi a caso, tanto funziona, abbiamo scelto una ciascuna, ve li diamo a caso. Allora adesso noi segniamo, però è arrivato Nobile. Allora, la prima è, sì, è arrivato nobile. Ok, lasci. Perché tu segni accanto a chi abbiamo volta, così capito, la macchina è perfetta. Allora, Silvia Lobasso, ti chiamo Toyo Ito. No? Oh, poi abbiamo questo libro, che è un libro tutto atipico, che si chiama Stanze Ribelli, Inseguendo lo spazio hacker, di Levi e Amanda Schacher. Allora, il libro è molto particolare, gli autori, tu che mi chiedevi, no, in questo caso per esempio erano venuti questi autori, che sono due americani trapiantati a Madrid, che conoscevano degli amici miei, con questa idea di fare un libro sullo spazio hacker. La cosa era molto interessante e molto appetibile, anche se io avevo un po' di problemi, perché la collana comunque è dentro l'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, no? E infatti un pochettino de maretta l'ha creato questo libro. Comunque poi è passato il libro, è un libro che ha degli spunti abbastanza interessanti. Secondo me non è un libro completamente tondo, completamente riuscito, ma sicuramente se uno si deve occupare di questa cosa, non è che ce ne so poi tanti di questo argomento, e quindi su questo argomento, cioè, è un argomento sicuramente che loro affrontano e può dare degli spunti. Tu l'hai letto? Sì, perché mi dicevi sì, no?
Sì.
Che pensi?
Per me era molto interessante, soprattutto perché era un qualcosa di nuovo, un po' una ventata d'aria fresca, nel senso che non se ne parla. Lui riportano, diciamo, visto che si vede che sono americani, perché riportano ad esempio molti esempi di Harvard, comunque di questa creatività, no, di questa classe creativa tra Harvard, anche nelle top universities negli Stati Uniti, fanno vedere comunque come c'è questa, a volte, questa corrente un po' reazionaria anche all'interno di alcune istituzioni importanti. Non so se forse parlavano anche dell'MIT, se non ricordo male. Quindi insomma era, a me ha dato degli spunti interessanti. Loro parlano di azione fondamentalmente.
Ecco, allora, poi c'è questo libro che si chiama Aghi Italiane, che è un libro che qualcuno di voi ha, se non sbaglio, e è un libro che nasce all'interno del gruppo Nitro, in una fase precedente a quello delle installazioni che avete visto. Nasce a metà degli anni 2000, grosso modo 2005-2006, nasce con questa idea di vedere che cosa succede nella scena digitale italiana, sostanzialmente, e quindi ripercorre questa situazione analizzando vari studi. Di alcuni il tema digitale è un tema, come dire, accessorio al loro lavoro, mentre invece per altri è un tema, diciamo, centrale. Comunque il libro è una buona ricognizione, è stata fatta a più mani. Ci sono due autori curatori, che sono Paolo Rotolo e Antonello Marotta, che scrivono anche ciascuno di loro due saggi. Poi ci sono altri membri di Nitro che scrivono altri saggi, e quindi è un libro miscellaneo. Questo è uno dei libri di cui sono più orgoglioso della collana, e più importanti in assoluto. Il libro si chiama Tagis Zenetos, Visioni digitali, architetture costruite. Tagis Zenetos è un personaggio unico, veramente, che si è formato a Parigi, come spesso accade, anche nel clima, diciamo, dell'avanguardia pittorica dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un clima fervido, anche attento alle avanguardie, alle nuove avanguardie, no? Nascono molti cosiddetti architetture radicali in quell'ambito. Torna in Grecia ed è un architetto molto bravo, che ha anche una grande capacità, come dire, linguistica, realizzativa, e contemporaneamente coglie la centralità del mondo dell'informatica e dell'impatto di queste nuove tecnologie, che lui mette a fuoco già negli anni 60, e scrive questo suo libro progetto, che si chiama Electronic Urbanism, che lo accompagna per il resto della sua vita, e lui ne fa varie edizioni, eccetera. Un libro progetto che appunto fa questa operazione. La cosa interessante è che lui mette a fuoco in maniera molto, molto precisa, diciamo, l'impatto dell'informatica, cosa che altre persone, diciamo, di questo ambito culturale avevano meno chiaro. Io l'ho scoperto per una serie di vicende molto particolari, anche molto belle, devo dire, perché a me mi aveva portato una serie di fotocopie su questo architetto una mia alunna, che ormai già stava lavorando in Grecia, e dicendomi: professore, ma lei questo lo conosce, cosa pensa di questo lavoro? E io, come vedi queste fotocopie, dissi: caspita, questo è un personaggio molto significativo, molto importante. E individuammo insieme un autore, che era appunto Dimitris Papalexopoulos, che era un architetto che conosceva bene la collana ed era una sorta di punto di riferimento per l'informatica in Grecia, e contemporaneamente stava restaurando come architetto un'opera di Tagle Zeletos, e quindi era un po' una situazione per cui, diciamo, questa proposta poteva avvenire. Dimitris venne qui e parlammo di questo libro, lo cominciammo a pianificare insieme. E poi era uno di quei libri che era quando io non avevo più l'editore, diciamo, no? Era uno di quei libri lì. E alla fine arrivò questo libro, che era un libro scritto in greco, tradotto in inglese e ritradotto in italiano. Quindi a me mi era arrivata una cosa che era come Il ranocchio saltatore di Mark Twain, per dire, cioè proprio un libro che non capivi, è quasi esilarante. E quindi io ricordo che ho lavorato molto a questo libro, quasi un mese, per, diciamo, rendere una forma italiana accettabile, con un buon corredo di informazioni, e quindi uscì un libro a cui io sono molto legato, anche perché di Takis Zenetos non c'erano libri, anche in Grecia era molto rimosso, ed è un personaggio molto, molto, molto importante e molto significativo. Successivamente, 4, 5, 6 anni dopo, un dottore di ricerca di Torino decise di lavorare su Takis Zenetos, e quindi lavorò una tesi molto, molto importante, molto completa, e fece una vera ricognizione di tutte le sue, diciamo, architetture e opere. Per chi interessa questa tesi l'abbiamo. E poi purtroppo Dimitris anche morì un paio di anni fa, e quindi anche la vicenda è un po' velata un po' di questa cosa. Takis Zenetos è anche un personaggio un po' tragico, perché anche lui commise suicidio negli anni 77, quando la Grecia era in piena, diciamo, in piena dittatura dei colonnelli. Però è un libro importante, un libro significativo, e la figura di Takis Zenetos, insomma, merita una grande attenzione. Allora, poi abbiamo Strati Mobili, un'altra tipologia ancora di libro. Strati Mobili è scritto da due artisti, Alessandro Lataga e Silva Mantega, che formano questo dittico che si chiama Elastic. Il gruppo Elastic è un gruppo affermato, soprattutto sostanzialmente nella videoarte, è stato più volte invitato alla Biennale, hanno fatto bellissime installazioni video, diciamo, in tutta Italia, quantomeno a Roma, ma anche altrove, e loro fanno un video contestuale, cioè il video non è che tu prepari una cosa e poi la proietti lì, loro interpretano il luogo, e quindi l'operazione video è un'operazione contestuale. In questo caso qua sono i cosiddetti miei libri ibridi. Cioè, io dico: ok, voi avete una poetica e avete un mondo, questo mondo a me interessa, possiamo fare un libro che è un libro a metà della vostra poetica, ma a metà, anzi più della metà, voi dovete spiegare il campo entro cui si colloca questa, diciamo, poetica. Quindi loro da una parte fanno un discorso sul video in arte e in architettura, ripercorrendo gli artisti maggiori, i personaggi maggiori, diciamo dai futuristi agli ultimi anni, quindi da un certo punto di vista è questo, e dall'altra inseriscono il loro lavoro con un peso percentuale molto attento, che deve essere secondo me attorno al 35% del lavoro degli artisti e il 65% del lavoro di quadro. Questo è un discorso molto delicato, perché no, il libro te lo fai, ti autoracconti quello che tu, capito, che tu fai. Invece l'idea è, ed è una struttura che ha funzionato, sicuramente in Stati Mobili funziona e in diversi altri funziona. In fondo anche Ipercopy è fatta così. Questo è Game Zone, è un altro libro di quelli che diciamo sono abbastanza significativi. Game Zone, innanzitutto si chiama Game Zone per chi era appassionato di Amazon, un gioco, e quindi povero Alberto, l'ho forzato con Amazon, sto Game Zone. In realtà il libro si sarebbe dovuto chiamare Play Zone, perché è il play, la costruzione, diciamo, mentale che loro adoperano sia negli spazi sia negli ambienti di gioco, eccetera. Però insomma non c'è stato niente, purtroppo io volevo, ero direttore di collana e volevo sto Game Zone perché mi ricordava questa cosa. E, è un libro buono perché è un libro che fa sia il ragionamento dell'impatto del gioco nel mondo architettonico, sia l'arrivo del gioco come diciamo pratica, modo di operare, attivatore di tutta una serie di processi anche attraverso l'elettronica. Su questa tematica, per esempio, Valerio Perna, che è un dottorato nostro, adesso docente alla Polis University, ma che è stato con noi per molti anni, ha sviluppato la sua tesi dottorale, no? E lo scorso anno ha avuto qualche impatto anche con voi questo argomento, no? L'argomento del gioco è uno dei modi per aggredire anche queste problematiche un po' sfuggenti, come appunto questi spazi periferici, diciamo, è uno dei modi per entrare dentro questo mondo, no? Ancora siamo ai libri, prima cosa è. Poi c'è questo libro che è un libro molto importante di Riderisco Filio, nel momento in cui ancora Riderisco Filio non era Riderisco Filio di Shed, anche se erano i Riderisco Filio di Blur, cioè il libro è scritto nel 2005, forse è scritto un poco prima, loro avevano realizzato già Blur. Immaginate un po', l'eyeline non c'è proprio nel libro. No? Ancora l'eyeline doveva arrivare, quindi pensa un po'. Però è un libro molto, secondo me, molto buono, di cui io sono molto contento, perché loro, Antonello, approccia, come è giusto approcciare il loro lavoro, attraverso la riflessione artistica, perché loro per molti anni erano sostanzialmente degli artisti concettuali, erano docenti alla Cooper Uno, degli artisti. Ma hanno fatto installazioni per 20 anni sostanzialmente, no? E poi hanno cominciato a realizzare il primo sorta di edificio, il Blu, sorta di edificio. Dopo si sono uniti a Renfro, vedete che qua neanche ancora c'è scritto Renfro, era diciamo in quel momento di passaggio, e attraverso questo hanno cominciato a fare edifici anche abbastanza significativi e abbastanza interessanti, soprattutto dei musei. Hanno fatto il Lincoln Center a New York, hanno fatto un museo a Berkeley, hanno fatto un certo numero, ma il più importante nuovo è Shed, perché Shed diciamo fa un ulteriore passo. Quindi a chi interessa questo è questo. Oh, qua e con questi vediamo i libri della versione di stampa. Qua invece vediamo i libri della versione testo immagine, che era la prima della prima versione. Allora, Ripeto, a questi libri, se uno dice se muore dal desiderio di leggere Matland, perché è il libro che lui ritiene fondamentale, può fare varie cose. Innanzitutto in biblioteca c'è, punto primo, e quindi lo prendi in biblioteca, è matematico che c'è. Secondariamente puoi vedere, se sei fortunato, può darsi che ci sia ancora in Amazon, può darsi che ci sia ancora, non è detto, potrebbe darsi di sì, potrebbe darsi di no. E puoi fare anche una prova su eBay se lo vuoi comprare, quindi biblioteca, una di queste. Allora, devo dire che esistono anche nelle librerie, ma le librerie sono semi morenti, ce ne sono 40 copie così un po' strane alla casa dell'architettura. Adesso le librerie che ci sta? C'è sta quella cappa davanti alla facoltà? È lì che ti piace le persone solamente a guardarla, perché c'ha le squadrette e Fabriano. E ci può avere, può darsi che abbia una rimasuglia di qualche libro, però insomma è un po', potrebbe darsi pure che ce l'abbia, però è un po', è più facile che lo trovi attraverso questi canali. Anche se può darsi che abbiano delle rimanenze, quindi loro le avevano, quindi quando i libri ce l'hanno. Potrebbe darsi anche quello che voi desiderate. Allora, Matland è un libro scritto da Michele Enner. Chi sa chi è Michele Enner? Nessuno. Era un professore di matematica di questa facoltà che ha sempre avuto, insegnava analisi matematica, che ha sempre avuto anche questo poté di sviluppare moltissimi convegni, per anni ha tenuto questi convegni a Venezia, in cui interfacciava il mondo della matematica e il mondo dell'arte. Creando anche delle pubblicazioni abbastanza importanti. A un certo punto una persona che parlava poco, di poche parole, anzi un po' scontroso, definito antipaticissimo da molti miei colleghi per questa sua scontrosità, un bel giorno venne e mi fece capire che aveva piacere di fare un libro nella collana. Il libro che è nato è questo Matland, un libro molto bello a mio avviso, perché sostanzialmente fa capire come il percorso matematico e anche in parte artistico si interfaccia con questo problema delle spazialità nuove, ed è un libro che anche a me mi ha influenzato parecchio, per cui già nella prefazione, ma anche in altre poi in successive cose, diciamo, è stato ricadute di questa idea di uno spazio diverso di cui parleremo più in là, diciamo, questo libro è stato significativo per me, perché ho pensato io stesso a queste cose. Il libro è scritto molto bene, molto agile, molto piacevole, è un libro di, come dire, di ottima divulgazione, non so come dire. E si chiama Matland, come si chiama? Io non vedo là, dall'iposuperficie.
Dal mondo piatto alla iposuperficie.
Dal mondo piatto alla iposuperficie. Ok. Questo è un libro di taglio regionale che si chiama Odissea Digitale, altro titolo di cui io ero fissato, Un viaggio nel Mediterraneo. È scritto in realtà da Luca Galofaro, appoggiato però nella sigla, in questo caso Jan Plus, non voleva scriverli tutti con la sua sigla, quindi questo è scritto come Jan Plus, che è questo studio romano, come dire, abbastanza noto, è invitato spesso alla Biennale, è composto da lui, da Stefania. Esatto, grazie Gaetano. In cui... Sì, sì. La proposta è quella sollevata, no? È uno studio, è Luca, persona in quella fase molto, molto legata a me, e questo era questo libro di storia digitale. Io c'avevo una cosa in testa che lui non è riuscito a fare o non ha voluto fare. Io volevo, forse era troppo difficile. Perché si chiama Odissea? Perché io mi immaginavo un viaggio di Ulisse, capito? In cui un personaggio, che ne so, i greci diventavano Polifemo, che ne so, i croati Circe. Cioè io volevo che si usasse anche una figura mitologica. per leggere le varie declinazioni, diciamo, regionali. L'idea è di vedere che cosa succede nel bacino del Mediterraneo nella ricerca digitale. Quindi soprattutto la Spagna, Aptar, è un gruppo molto importante, attivo, che poi si è anche diversificato, no? Perché è diventato anche editoriale, eccetera. E quindi questo fa questo racconto. Oh, questo è il libro Hadid Digitale. Hadid Digitale, di nuovo dedicato a Zaha Hadid, scritto da Patrick Schumacher. Patrick Schumacher, come sapete, come probabilmente sapete, è diciamo il numero due dello studio Hadid, ormai da molti anni, e chiaramente adesso che è morta Zaha Hadid è il principal praticamente dello studio Hadid. Ha sempre avuto anche, ha studiato per 20 anni per un PhD, pur essendo una star sostanzialmente, e io avevo voglia di avere anche Hadid nella, diciamo, nel mio novero degli architetti principali, che aveva un coté informatico, e lui ha scritto questo libro abbastanza interessante. La cosa più bella del libro è che lui fa capire bene come, diciamo, il paesaggio mentale di Hadid fosse un paesaggio costruito prima dell'arrivo del digitale, quindi fosse una sorta di paesaggio mentale che poi si invera almeno in tutta la prima fase. Poi la seconda fase è diversa, perché diventa una fase fortemente anche parametrica, eccetera, in cui ovviamente è lo strumento stesso che parla. Questo è Induction Design, fatto da Makoto Sei Watanabe, che è un architetto giapponese, uno dei pionieri dell'informatica. Lui ha sempre lavorato con gli script, ben prima che Rhino fosse, o Grasshopper, fosse diventato di uso abituale, e ha creato diverse opere impostate attraverso questo mondo. Qua non c'è nessuno dei tre che si era dedicato anche lui come scacchiera, no? Continuando a portare avanti la sua, diciamo, ricerca, il suo approccio. Questo è un libro di Paola Gregori, che è stata a lungo nostra docente qui, poi è diventato professore a Torino e è dovuto andare via. Il libro si chiama Territori della complessità. In realtà era il secondo tentativo che io cercavo di fare su quel libro lì che ti dicevo, no? E poi lei ha deviato in questa maniera, e quindi c'era anche un fatto che io dovevo fare 6 libri l'anno, quindi a un certo punto c'era poco da fare. Il libro era buono, interessante, senza dubbio. Graficamente era anche fatto molto bene, implementava questo sistema a tavole. Era un libro che funzionava senza dubbio, non era il libro che io avevo in testa, che poi in realtà non è mai stato fatto. Questo è il libro che si chiama Dietro le quinte, è fatto da Francesco De Luca e Mirko Nardini. Questo è l'unico libro che ha un poco di carattere istruttivo, cioè l'idea è far capire come una serie di architetti che usano il digitale usano anche delle tecniche, diciamo così, ecco perché si chiamava Dietro le quinte, usano delle tecniche che hanno delle relazioni evidentemente con dei particolari caratteristiche dei software usati, che determinano, aiutano a pensare in questa maniera, tecniche come il morphing o tecniche di deformazioni via vento, via elementi termici o altro, faceva capire come alcune di queste tecniche in realtà un po' come adoperarle, ma soprattutto in quali progetti è riconoscibile la presenza di queste tecniche. Oh, questo è a che punto siamo? Non lo so, io sono già esausto, però le dovevo finire tutti, questo è un tour de force che si fa, e buonanotte. Questo libro si chiama estetica del serialismo integrale e la ricerca contemporanea tra musica e architettura. Oh, questo libro è scritto da un musicista e soprattutto un critico musicale. Io in quella fase insegnavo in Germania e avevo due studenti Erasmus che avevano fatto in precedenza il corso con Bandur ed ero iper entusiasta di questo corso, di questo Bandur e di questo approccio ibrido che faceva arrivare alcune tecniche del serialismo, che è una tecnica particolare musicale, compositiva, all'interno di un ragionamento di processualità architettonica e anche di design. Erano estremamente entusiasti di tutta questa cosa, io contattai lui conosceva la collana e io nella mia idea volevo un libro in cui i due ragazzi aiutassero molto di più, anche nella formazione dell'immagine, eccetera. Poi non ho mai capito bene per quale ragione, sono stati un pochettino messi da parte. Ma comunque il libro è uscito, a chi interessa questo argomento, è un argomento sicuramente... Tu lo leggi? Come ti va?
Ma è abbastanza complesso perché comunque lui è entra molto nel profondo della progressione dal punto di vista musicale, anche con la musica concreta, serialismo integrale, eccetera, eccetera. La parte finale dovrebbe essere più dedicata alle ripercussioni a livello architettonico.
Esatto.
E quella rimane un po' sospesa.
Esatto, era quello che io volevo.
Quindi sembra un po' impotenziale come libro.
Esatto. Era la mia intenzione era avere i due ragazzi, capito? Per aiutarlo sia a fare quella parte, sia a tenere fermi un po' un punto di vista che era anche un punto di vista nostro. Il problema mio qual era? Non funzionando questa cosa che io avevo previsto, dovendo io fare 6 libri l'anno, non c'avevo molto tempo in alcuni casi di spingere questo e dover rifare tutto. Se il libro era accettabile lo dovevo chiudere, quello che avevo preventivato era quello, non potevo fare molto molto di più e quindi avevo sempre avuto questa sensazione, in compenso questo nel mercato dell'usato è uno dei libri che vale di più, perché se uno va in Amazon, io poi vi ho messo i link, no? Per curiosità, se tu vai in Amazon.com, io ho creato una pagina con tutti questi libri, alcuni sono nel mercato dell'usato, e non ho mai capito perché questo qui vale $200 o anche di più, sì, alcuni valgono molto, moltissimo nel mercato dell'usato. Questo era un libro abbastanza importante, era un libro, considerate che in quel momento, quando è stato fatto questo libro, non esisteva il libro La rivoluzione informatica in architettura, quindi non esisteva un libro di compendio, quindi questo era il libro più vicino ad un libro di compendio, si chiamava La carta di Zurigo, Eisenman, Degenkolb, saggio. Scritto da Furio Bazzon. Come era fatto questo libro? Io avevo fatto un convegno nel 2000, quando erano nati i primi 8 libri, a Zurigo, invitando gli autori. A Zurigo c'era anche Eichmann, che insegnava in quel momento, io avevo scritto già il libro su Eichmann, e esisteva Eichmann. E io organizzai, a Zurigo era molto facile per me organizzare questo convegno, pensa te, in cui le persone venivano a loro spese dalle varie parti. Il convegno si svolse un pomeriggio, gli autori presentavano 15 minuti i loro libri e Eisenman faceva una conferenza più lunga, noi facevamo una serie di dibattiti e Degenkolb gestiva, non mi ricordo se ha fatto una conferenza anche lui o gestiva della tavola rotonda. Comunque l'idea era come due keynote, no? E gli altri che facevano interventi di 15 minuti. Quindi un bel fuoco. Tra l'altro se andate, ci sono dei riassunti di queste cose, se andate sul web, se qualcuno vi interessa vederli. Da qualche parte ci sono i piccoli filmatini dell'occasione. Dopo un poco Furio Bazzon, che era uno giovane studente veneziano, si fece dare tutte le registrazioni video di tutta questa conferenza per usarle per la sua tesi di laurea. E fece una tesi di laurea a Venezia in cui c'erano queste cose e altre che lui aveva ricercato nel momento. Parliamo di cose pionieristiche e forse lui si laureò nel 2001, qualcosa del genere. Una notte a me mi viene in mente, proprio così, dico, ma aspetta un attimo, facciamo, dato che c'è tutto questo precotto, eccetera, facciamo un libro e concepiamo questo libro così, che per varie ragioni non possiamo tenerci dietro tutta questa questione. I giovani hanno fatto il libro, va bene, eccetera, ma facciamo un libro in cui ci sono i tre interventi principali, il mio, quello di Arma e quello di De Vercove, ma con una struttura, questa era la cosa forte che mi venne in mente, tu estrapola da ogni intervento tre parole chiave, questa era l'idea, ogni intervento viene caratterizzato da tre parole chiave e queste tre parole chiave diventano una sorta di calamita per organizzare il libro e soprattutto per organizzare il corpo delle immagini, quindi che ne so, una parola chiave di Eisman era giungla, che già in quel momento c'aveva, già se ne voleva tirare mezzo fuori, e quindi vedeva questo campo informatico con questo giungla, allora quello diventava la parola, una delle parole chiave di Eisman, che poi a sua volta sceglievi delle immagini, così si fece questo libro. Povera anima, lui sosteneva che si doveva chiamare La matrice di quel libro, perché era un libro su matrice. Io mi fissai che si doveva chiamare La carta di Zurigo perché volevo conquistare il mondo, probabilmente col senno di poi, non so cos'era più sensato La matrice di Zurigo. Comunque questo era un libro abbastanza importante che fu presentato ed era il libro, diciamo, precedentemente della presenza della rivoluzione informatica in architettura, che uscì solo 7 anni dopo questo qui, era, diciamo, il libro che faceva più quadro, perché precedentemente che cosa succedeva? Che io usavo le prefazioni ai libri con una tecnica che da una parte facevo la prefazione al libro e quindi aiutavo l'autore, dall'altra la prefazione al libro mi serviva per concatenare la storia complessiva che io avevo intenzione di fare in questo argomento dell'informatica, no? Quindi le prefazioni in qualche maniera erano in qualche maniera concatenate, per cui gli argomenti erano come se facesse una sorta di libro parallelo formato dalle prefazioni, capito? Quindi, insomma, però la prefazione allo stesso tempo doveva servire a te il lettore che legge il libro, cioè dovevi fare con tutte le operazioni insieme e ci riuscivo abbastanza, devo dire. Questo è un altro libro molto bello, si chiama Olandesi Volanti, anch'io ero fissato con questo titolo. Conobbi Kari Jormakka ad un convegno, mi colpì moltissimo, andammo insieme a pranzo e gli dissi, lui conosceva benissimo la collana, gli dissi, io vorrei fare un libro, però se devi chiamare Olandesi Volanti, no? Flying Dutch, cioè in inglese, perché mi piaceva troppo questo titolo, no? Perché riguardava la scena olandese, questa era l'idea, no? Riguardava la scena olandese, la scena dei nuovi architetti che si interessavano del digitale, Westotto, MVRDB, Van Berker, parliamo dell'inizio degli anni 2000, un libro nel 2002-2003, no? Il libro è molto bello perché lui fa questo strato insieme a un altro strato che lo chiama Motion in Architecture, cioè riesce a combinare i due livelli, un livello saggistico che riguarda il tema del movimento in architettura, fino evidentemente all'interattività, e l'altro esaudire quello che era il core business, cioè questo doveva essere fatto sostanzialmente con gli architetti olandesi, perché era quello che doveva parlare il libro. E lui ci riuscì molto bene. Kari Jormakka era un docente molto bravo, uno dei di quei docenti che ci sono nelle scuole europee, che sono, diciamo, di cattedra di teoria dell'architettura, cosa che in Italia praticamente non c'è, è un istituto di teoria dell'architettura, aveva insegnato in, era un finlandese, aveva insegnato in, in America, era stato professore a Weimar, mi pare, sì, era stato professore a Weimar alla cattedra Gropius e poi era professore a Vienna quando partì questo libro. Un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno, morì, fa così, 57, 58 anni, lasciando tutti, diciamo, esterrefatti e addolorati. E questo, questo è un libro, Tecnologie avanzate, costruire nell'età elettronica. Questo è un libro, io scrivevo su costruire, c'era una persona bravissima che scriveva su costruire, che si chiamava tra l'altro Valerio Travi, quindi secondo me c'aveva anche il nome, mi funzionava tutto, e io gli detti questo compito di avere un libro sulle tecnologie, no? Sulle tecnologie avanzate, eccetera. Lui lo fece, questo è il libro, molte tecnologie, anche se il libro c'ha più di 10 anni fa, magari tu neanche sai che esistono, no? Perché lì lo vedeva un po' in anticipo. Anche Valerio Travi è morto in un incidente automobilistico. Allora, Gary Digitale, bellissimo libro, fatto da un mio amico carissimo che si chiama Bruce Lindsay, mio collega quando insegnavo in America, persona a cui sono molto legato proprio come amico, e Bruce non aveva alcuna esperienza di scrittura, era più che altro un designer, un professore di design, sempre mi dice che questa è la cosa più faticosa che abbia mai fatto, questo, diciamo, scrivere questo libro. In realtà l'ha scritto molto bene, ha fatto molto bene. Ci sono stati 6 mesi di trattativa con lo studio Gary affinché lui potesse stare lì, intervistarlo e fare, perché gli studi seri non è che gli frega a Gary già anni fa avere il libro. Deve essere un libro utile, interessante e in qualche maniera valido, no? Non gli frega niente. E quindi questo è stato molto interessante, no? Che lo studio Gary ha dedicato il tempo necessario a seguire un autore bravo, intelligente, ma che deve parlare con loro, no? Come lo fai? Su Gary Digitale. In quel momento non c'erano altri libri che si occupavano di come lo studio Gary vedeva e affrontava il paradigma digitale. Quindi ci sono tanti fatti dentro interessanti, visti dall'interno, eccetera. È un libro, insomma, cui io sono legato, come a quasi tutti, peraltro. Questo è un libro molto bello. Ma che c'è, insomma, quelli che non dico molto belli sono così e così, quelli che sono molto belli sono convinto. Allora, questo si chiama L'architettura dell'intelligenza, è scritto da Derrick De Kerckhove. Allora, Derrick De Kerckhove è sostanzialmente il continuatore di Marshall McLuhan. Marshall McLuhan è il grande personaggio degli anni 60 e 70, che lavora sul pensiero informatico e chi è quello che fa le formule, il villaggio, insomma, le famose formule informatiche, grande personaggio. E Derrick De Kerckhove, come dire, è stato suo assistente e ha preso la cattedra. Ed è anche un personaggio che ha molti legami con l'Italia, da diversi anni insegna all'Istituto Orientale a Napoli, insomma. Ed è un personaggio molto ricettivo su un approccio, diciamo, di sociologia applicata all'informatica, un po' di sociologia e un po' d'arte. E io gli chiesi, non lo conoscevo, lo contattammo via la casa editrice, gli chiesi di scrivere un libro E lui si inventò una formula diversa dalla mia, mettendomi un po' in crisi, però siccome era di Kerckhove o lo prendevo o lo lasciavo, però la sua formula è molto interessante e molto bella, perché lui sostanzialmente il libro è fatto da tante schede, tante pagine, ogni pagina ha una parola chiave, ha un esempio e ha una citazione. Alcune molto belle, molto fresche, non, tutt'altro di cose scontate. E il libro si compone da questo insieme, ed è un libro sicuramente molto bello, con una mia introduzione forse anche efficace, particolarmente efficace. Questo è Light Architecture di Gianni Ranaulo, che si occupa del tema di come gli edifici si trasformano attraverso le proiezioni, attraverso una pelle mediatica. In quel momento la pelle mediatica si pensava che fosse fatta sostanzialmente con sistemi proiettivi. Oggi sappiamo che non si fa con sistemi proiettivi, ma apre tutto questo ragionamento di un edificio che diventa anche un sistema mediatico sostanzialmente. Questo si chiama design digitale, è fatto da due colleghi che si erano sempre occupati di digitale e che avevano anche un certo interesse per il product design. Montenegro e Martegani, e il design ci vuole un attimo che ti sfugge di mano, no? Questo era il non plus ultra nel momento in cui è stato fatto, in cui è stato fatto il libro, no? Erano questi primi portatili un po' colorati, un po' così, che riprendevano la linea degli Mac, no? Che erano quelli usciti in quel momento. Questo è un libro anch'esso di una persona diventata una cara amica, Alice Imperiale, che si chiama Nuove bidimensionalità, tensioni superficiali tra arte e architettura, no?
Nell'architettura digitale.
L'architettura digitale. Qui il tema era un tema che abbiamo sfiorato nell'altra lezione, vi ricordate? Quella sulle superfici. Il tema è proprio questo della presenza degli schemi e della presenza del mondo della superficie all'interno di una nuova fase dell'architettura. Questo mondo della superficie è il mondo degli schemi, il mondo dell'interattività, è il mondo dell'informatica che arriva a livello degli edifici. È un tema che arriva fino a quello che stiamo facendo adesso con Shed, quindi è un ragionamento ragionamento interessante se tu lo approcci non con delle categorie così proprio banali, ma se ci rifletti un po'. Ecco perché il titolo Nuove bidimensionalità era un titolo, come dire, un po' evocativo di tante cose. Questo è il libro di Maria Luisa Palumbo, che si chiama Nuovi ventri, e pone al centro il tema del corpo. Tu questo l'hai letto, ovviamente. Il tema del corpo, delle trasformazioni del corpo, eccetera, è un discorso che ha attraversato gli anni 70 nell'arte contemporanea, il corpo, proprio il corpo dell'artista in quanto corpo vivo. È un elemento che entra, che è presente proprio come grande tematica dell'arte contemporanea e che comincia ad arrivare anche nel mondo digitale. Che cosa succede quando arriva nel mondo digitale? Che cosa succede di questa della tematica del corpo quando entra a livello digitale? In questa fase non si aveva chiara per niente questa deriva bio, è incredibile, non c'era. Era altro, si arrivava al concetto di cyber al massimo, si arrivava al concetto di cyber. Questo è molto interessante, che quando passano il tempo gli orizzonti si allargano, i livelli di interesse mutano, ma rimane un libro molto ben scritto, che appassiona i lettori, è un libro che io ho molto seguito, ed era un libro, a proposito della tua domanda, di un outsider, cioè di una persona che si era appena laureata e che in qualche maniera, ragionando insieme, si vide che questa era un'ipotesi possibile. Perché questo era un ragionamento tipico della collana di cui io ero molto orgoglioso, Cioè, la collana si basava sull'interesse del libro, sulla capacità di portare un libro valido, non aveva delle gerarchie accademiche precostituite. Siccome ero io che comandavo, abbastanza semplice, io potevo decidere che Andrea Ariano era in grado benissimo di fare un libro, e quindi ci si metteva al lavoro e si faceva il libro, punto. E l'altro era il preside dell'ETA a Zurigo, e lui faceva il libro dell'ETA a Zurigo. David De Carcove era un autore iperaffermato, tradotto da Mondadori, da Feltrinelli, eccetera. Maria Luisa Palumbo era una non laureata, no? Però siccome ero io che comandavo, e primo, e secondo, in qualche maniera, e questa è una cosa molto atipica della collana, era in qualche maniera attraverso questa struttura che derivava da Zevi e che io avevo ereditato, tutta una serie di passaggi, e in qualche maniera l'editore, eccetto casi proprio estremi, non metteva becco, si fidava di quello che faceva il direttore di collana. E quindi io facevo come mi pareva, nel senso che facevo i libri che mi sembrava più giusto e più interessante fare, senza nessun altro, diciamo, ragionamento, né di tipo accademico, né di tipo di, come dire, di potere, né niente. E quindi questa era una caratteristica molto, molto, molto originale della collana, originalissima. L'altro aspetto del tutto originale è che noi pagavamo gli autori, cosa già a quei tempi più unica che rara. Cioè c'era un budget per cui l'autore veniva pagato per fare questo lavoro, e questo già era una cosa più unica che rara. E questo libro è un libro particolare, si chiama Riscatto Virtuale, è fatto da Marco Galofaro, il fratello di Luca. E Marco aveva fin da ragazzo, da studente, un'abilità mostruosa con i plastici, proprio sovrumana, tant'è vero che oggi è uno dei leader dei plastici a Roma, a macchine, a pianti, a come si chiama? Modelab. Venne da me poco dopo, pensa te, l'incendio della Fenice di Venezia. Oggi abbiamo l'incendio di Notre Dame. Allora c'era da poco bruciata la Fenice di Venezia, si scontravano queste varie scuole di pensiero, chi voleva dovere com'era, e invece un'ipotesi di progettazione, diciamo, di un edificio autonomo fatto in maniera moderna, su cui anche fu fatto un concorso per idee in cui parteciparono qualcuno. Comunque, insomma, lui aveva questa fissazione della Fenice e fece questo lavoro di laurea veramente importante, tra l'altro fatto con plastici enormi, cioè il plastico della Fenice era quasi un sedutavole, cioè parliamo di cose importanti proprio. Va bene, in realtà in una fase intermedia di questo lavoro, siccome lui lavorava sostanzialmente in plastici, io insegnavo a Kassel, insegnavo alla Sapienza, però avevo un periodo che insegnavo a Kassel in Germania, lì era da poco uscito Rhino, pensate te, nel 99, e il mio assistente di lì mi mostrò Rhino e mi mostrò questa caratteristica particolare di Rhino che permetteva la digitalizzazione, cioè tu avevi una penna e potevi leggere, siccome il programma NURB funzionava molto bene con la digitalizzazione, quindi diciamo tu avevi un plastico, lo digitalizzavi, Rhino lo aggiornava in NURB, era abbastanza naturale, come dire, digitalizzare un plastico, in poche parole, no? Leggere un plastico vero e portare al modello informatico. Siccome lui era in grandissime ambasce su questo problema, perché lui aveva questi plastici molto belli, cioè, ma non aveva disegni sostanzialmente, Allora lui venne tipo 10 giorni a Kassel e digitalizzò i suoi plastici per fare poi i 2D e i 3D del progetto. E tra l'altro facendo una piccola presentazione la cosa eccetera. Dopo un po' mi venne in mente, a quel punto, dato che la collana come sempre doveva trottare, di fare un libro che si chiama Riscatto virtuale, una nuova Fenicia a Venezia, che è la storia di questa diciamo avventura, in cui una parte sostanziale iniziale è sulla storia della Fenice, i vari incendi, le varie distruzioni, la documentazione, un'altra parte sono i concorsi di idee fatti e poi un'altra parte è il progetto e diciamo questo processo per fare questa cosa. Poi arriviamo agli ultimi 6 libri, Nati con il computer, altra fissazione mia, mi piaceva questa cosa del titolo, no? Era uscito da poco il film di Tarantino, Natural Born Killers, mi sembra che fosse, no? Non so neanche se era di Tarantino o era di un altro, uno dei due comunque, e mi piace molto questa cosa, e quindi questo libro, Nati con un computer, giovani architetti americani, voleva studiare e vedere che cosa succedeva nella scena americana, e quindi i vari Greg Lean, Diller e Scofidio sono qui, anche se soltanto Elizabeth in realtà era giovane, e una serie di altri architetti americani sono in questo libro, il libro che diciamo in qualche maniera ne scruta il lavoro. Dopodiché c'è questo libro Storie digitali, un libro, uno di quelli dei miei amici zurichesi, lei è Maya Engeli, che usava il computer anche per costruire una sorta di aspetto narrativo, una sorta di film narrativo usando i computer. Mi sembra una cosa abbastanza particolare, perché una cosa che avevo capito da un bel po' di tempo era che i computer potevano permettere anche questi aspetti narrativi, metaforici, che rientravano dentro con una certa forza, e lei fece questo libro. Questo è il libro Terragni Virtuale, che racconta in realtà come il mio corso a Zurigo analizzava le architetture di terragni non costruite. Queste architetture erano sì fatte dal punto di vista realistico, ma soprattutto consentivano una sorta di BIM, il loro montaggio e smontaggio critico, in due parole. Quindi questo libro prendeva da una parte le architetture monumentali di terragni e dall'altra le architetture, una serie di ville, soprattutto non realizzate. Erano due persone, una che aveva fatto soltanto il corso con me, una che si era anche laureata, sempre a Zurigo, e mi venne in mente che questo libro poteva funzionare, anche perché nel mio libro di Terragni io mostravo alcuni disegni, ma non ne parlavo mai, erano come fossero foto, non potevo parlare anche di questa cosa. Invece questo libro spiega abbastanza bene il metodo che usavamo, fa vedere queste cose, eccetera. Questo libro si chiama Eichmann Digitale, è un report dall'interno dello studio Eichmann, in una fase in cui Eichmann era molto interessato al digitale, aveva avuto Greg Lean per molti anni dentro il suo studio, il giovane Greg Lean, aveva realizzato la Chiesa del 2000, che è probabilmente la sua opera più importante in cui questo paradigma entra, e tornò dall'America Luca Galofaro, uno dei 3 membri di Jan Plus, e lui mi disse che aveva tenuto un diario di quello che lui aveva fatto dentro lo studio Eichmann, quando era stato per 6 mesi. Mi parlò di questo diario ed era un po' generico, che gli sarebbe piaciuto pubblicare questo diario. Io non avevo alcuno strumento e nessun interesse a pubblicare un diario tout court, mentre mi interessava questo titolo, no? Eichmann, abbiamo finito, eh? Un attimo di... teniamo duro pochi. mentre mi interessava questo titolo, Alba in digitale, che è stato il primo della serie, diciamo, delle mie star architects, come dire, no? E quindi Luca ha fatto questo libro abbastanza buono, secondo me abbastanza interessante. Information Architecture era fatto dal mio amico Gerda Schmidt, che era anche preside, direttore di dipartimento a Zurigo, quando io sono andato a lavorare lì, e questo era un punto che è un libro che faceva un po' il punto di tutte le ricerche che questo centro di ricerca faceva. E questo è il libro Iperarchitettura, storie delle spazi dell'era digitale. Presidenza Puglisi era mio compagno dai tempi dell'università. Io sapevo che lui aveva un interesse per la filosofia e anche per l'arte, e secondo me io avevo fatto una conferenza prima per partire dell'Africa in cui avevo impostato tutto l'approccio dell'informatica via il pensiero artistico, cioè avevo fatto vedere l'arte concettuale, avevo fatto vedere tutta una serie di cose, perché avevo abbastanza chiara l'idea che dovevi approcciare questo campo meno che mai attraverso l'aspetto tecnico, ma era soprattutto attraverso il pensiero artistico che era la maniera più giusta per approcciare questa cosa. E quindi gli chiesi di scrivere questo libro. Il libro è stato scritto molto con un dialogo abbastanza forte tra noi. In una prima fase non aveva tutto il primo capitolo, poi è stato inserito, e poi al libro finito io mi resi conto che comunque mancava qualcosa per poter essere nella collana di informatica, il primo libro di informatica, e quindi scrissi la postfazione proprio per ricalibrarlo all'interno del ragionamento informatico. E quindi da questo mi venne poi in mente l'idea di continuare a scrivere le prefazioni del libro, perché all'inizio non avevo proprio idea che potesse essere uno strumento valido. Invece, cominciando con questo, capì che nella prefazione potevo fare tutta una serie di giochi, legarli insieme, direzionarli, presentarli al lettore, fare tutta una serie di operazioni, per cui in realtà su 38 libri, non lo so, ci saranno 20 prefazioni, 22 prefazioni, molti hanno la prefazione, non tutti, ma molti hanno la prefazione. Quindi, questa è l'insieme diciamo, dei volumi. Dai link voi potete, ecco, io qua ho creato dei link, per esempio questi sono i link su Amazon, e si può vedere quelli che sono ancora, c'è proprio una pagina che io ho creato, eccola qua, e si può vedere rapidamente, vedete, quelli che ancora ci sono, i loro prezzi, e quelli che non ci sono più, che non sono usciti dalla produzione, no? Per esempio, e anche il loro costo, un po' tutto, e poi ci sono quell'altra serie di link, insomma, tutti gli ausili che potete avere. Se volete fare domande o commenti, sono molto graditi. Può essere, può non essere, cioè il ragionamento è tutto lì, cioè è chiaro che lì di norma succede che con il libro tu sei stimolato, no? Perché in un libro c'è qualcosa che ti accende, qualcosa, non deve, può, diciamo, può essere che quella cosa ti stimola una qualche idea o qualche maniera di approcciarlo, o può essere di no. Dipende, però è chiaro, io faccio questo ragionamento, in realtà sono quasi 3 ore che parliamo di questi libri, e anche se pochi minuti l'uno, con l'idea che ciascuno di voi vada dentro un testo che gli può interessare, diciamo, no? Poi io dico una recensione, se ne possono fare anche due, allora se è due può essere anche uno di quelli che già che avete avuto in dono. Però la mia idea è che un pochettino con questa tecnica, no? Alcuni su 38, una classe di 10, ha una certa familiarità, o perché l'ha sentito dire, o perché gli amici ce l'hanno, diciamo una decina, una quindicina. Questa è l'idea. Okidoki.